Radio Nuova Trieste presenta Lo splendore dello spirito, una parola semplice. A cura del professor Monsignor Pietro Zovatto.
Nel vasto panorama della geografia cattolica, diciamo pure cristiana, sia del polmone occidentale sia del polmone orientale, la grande spiritualità che emerge in continuazione è la magnificenza della grazia di Dio che in continuazione assiste la vicenda umana nella sua varia avventura. A Forlì è stata fatta beata Benedetta Bianchi Porro, una vita che si presenta a noi con il carattere dello sconcerto, dell'inedito, diciamo pure anche dell'originale. Questa fanciulla, nata in un paesino nei pressi di Forlì, nella Romagna, da una famiglia piccolo borghese ma molto molto cattolica, ella fin dalla sua prima giovinezza ha potuto conoscere la grande esperienza della sofferenza umana, che è riuscita tuttavia in qualche maniera a controllare, a renderla familiare e anche a svolgere una vita tutto sommato piena di consapevolezza illuminante. È il caso proprio di dire che il dolore affina lo spirito, lo rende molto più flessibile non solo alla grazia celeste che Dio dona sempre a tutti quanti gli uomini, ma anche per la cultura e anche per tutte le realtà umane. Nelle elementari ella aveva una scrittura incerta, molto grande, come si usava in quel periodo, e comincia subito a scrivere. Ogni giorno teneva il suo diario spirituale, era una consuetudine familiare. La carità è abitare negli altri. Già Leibniz, un grande filosofo, ci aveva abituato a queste alte meditazioni e diceva che per stimolare la nostra intellettualità, quando si trova incerta o nella abitudine ripetitiva, bisogna che sappia abbracciare il punto di vista degli altri. Abitare negli altri ha un grande significato della virtù teologale della caritas, che è espansiva, che non ha limiti e che riesce a penetrare laddove la stessa ragione si trova imbrogliata e come imbigliata dentro nella sua logica ferrea e rigorosa, anche se volete, ma incapace di dare tutte le sfumature della umanità. Se guardiamo la vita di questa ormai beata, il motivo principale è dato dalla sofferenza di cui abbiamo già accennato. E come tutte le altre esperienze del secolo passato e anche del nostro, ella l'aveva incanalata nelle pratiche devozionali e religiose proprie del cattolicesimo del Novecento. Andò a Lourdes. E nel diario, in questa occasione, scrive: vado a Lourdes per attingere dalla Madonna la forza di essere forte e di portare avanti la mia sofferenza. Si iscrive anche all'università, a medicina, e va a Milano, ma trova anche dei professori piuttosto ostici e poco comprensibili, con scadentissima propensione ad aiutare gli scolari che, diciamo così, portatori di un handicap. Tanto che all'esame di anatomia un primo professore la sua sofferenza l'aveva portata quasi a una cecità avanzata e anche a una sordità, ahimè. Il professore di autonomia gli nega la sufficienza e la rimanda ad un'altra volta. Alle sue insistenze per avere le domande per iscritte, per poter organizzare la risposta davanti ovviamente al professore, si trova un rifiuto molto netto. Addirittura questo professore, non è il caso di dire il suo nome, la invita, non certo amabilmente, a cambiare professione, dicendogli come può un medico sordo curare gli altri ammalati. Questa dura realtà della malattia mostra come essa sia rientrata dentro nella grande luce e le sue sofferenze continuarono sempre. Aveva persino con la poliomielite un problema di deambulazione, con una gamba notevolmente più curta dell'altra, tanto che nel piccolo paesino, chiacchiereccio, petulante, ma anche limitato, veniva chiamata la zoppona, cioè quella che era zoppa, ed era il nome con cui in continuazione veniva chiamata. E lei, un po' amaramente, ma anche con un certo senso di ironia, scrive nel suo diario: «Mi chiamano la zoppona, ma in definitiva è la verità». Non era il caso comunque di sottolineare un limite alla natura umana. Ovviamente il senso umano, la sensibilità odierna, respingerebbe un tale titolo e una insistenza che doveva risuonare come una continua umiliazione nel sentirsi non normale in mezzo a un mondo di normali che comunque avevano scarsa sensibilità e poca comunicazione umana. Tutto quanto il suo archivio e tutta quanta la sua documentazione si trova nel diario, che ovviamente non ha certo le altezze e le finezze spirituali di una Santa Teresina del Bambino Gesù o di Santa Teresa del Bambino Gesù, ma certamente mostrano a quale livello di spiritualità era arrivata questa fanciulla che, nata nel 1936, morì nel 1963, appena a 27 a 28 anni, fra molteplici sofferenze. Oltre che il diario, ci sono anche le molte lettere che lei scriveva agli amici, ma anche ai suoi familiari, e si può dire che il contorno umano, l'affettuosità, la corrispondenza, il calore che trovava nell'ambito familiare, di dietro la forza e anche quella energia spirituale segreta di portare avanti la sua croce. Diceva un vecchio parroco di campagna del Veneto, che io sentivo tante volte predicare, che ognuno di noi, quando nasce, deve passare per un grande prato molto verde, dove ci sono molti fiori, le margherite, ci sono i garofani, ci sono le rose, ma ci sono poi anche tante e tante spine. Ma per uscire da questo prato e arrivare alla nascita, e cioè al travaglio del nascituro, bisogna prima anche prendersi una croce. Lei questa croce l'ha portata con naturalezza, con semplicità, direi anche con spontaneità, quasi facendosene un vanto di fronte a Dio, confidando totalmente nella comprensione dei propri familiari, dei molti amici che aveva e con i quali abbiamo questa abbondante corrispondenza che attualmente è stata anche pubblicata, e poi ancora nell'aiuto divino e in particolare anche della Vergine Santa. La spiritualità italiana, anche del Novecento, trova sempre il punto di convergenza in Dio, a cui attingere la totale fiducia, ma si trova però anche a suo agio accanto alla Vergine Maria, nella quale lei aveva una grande confidenza. E quando morì, essa, qualche mese prima, sognò di vedere una tomba vuota, ma che era piena di luce, e all'interno di questa tomba c'era una splendida rosa bianca, oggi che è stata beatificata a Forlì dal prefetto delle cause dei santi. Questa rosa bianca brilla con una maggiore luce e appare a noi come un segno di profezia, poiché nello splendore del firmamento della Chiesa la luce dei santi splende in continuazione.
Abbiamo trasmesso Lo splendore dello spirito, una parola semplice. a cura del professor Monsignor Pietro Zovatto.